da 19 a 31. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato. Questo è il primo giorno, come abbiamo già visto, il primo giorno della settimana, il giorno della creazione, dell'inizio della creazione. E questo è il giorno in cui inizia una vita nuova per i discepoli di Gesù. Inizia una nuova storia. Siamo alla sera di questo primo giorno, quando sta per finire e sta per venire la notte. Una sera, quindi, che viene illuminata dalla presenza di Gesù, quasi a indicare che il giorno di Gesù è un giorno senza notte, dove non esiste più questo andirivieni della luce e del buio, ma dove tutto è luce, perché c'è Lui, c'è la Sua presenza. Mentre erano chiuse le porte del luogo, queste porte chiuse esprimono materialmente la situazione spirituale, la situazione interiore dei discepoli. Le porte erano chiuse perché i discepoli non erano ancora pronti a condividere il calice di Gesù. Le porte erano chiuse perché i discepoli hanno paura, quindi non sono ancora arrivati all'offerta totale della vita, alla testimonianza del martirio. Non sono ancora del tutto cristiani, devono ancora ricevere lo Spirito di Gesù per potersi chiamare con questo nome. Hanno timore dei giudei, cioè il mondo influisce ancora sulla loro vita. Essi ci tengono ancora alla propria vita, non hanno ancora dimenticato del tutto se stessi. Questa situazione dei discepoli, credo che noi la comprendiamo molto bene perché ci troviamo dentro con facilità. Teniamo le porte chiuse, le nostre porte interiori chiuse facilmente. La testimonianza di Gesù ci fa paura perché il mondo influisce su di noi con molta facilità. Non siamo ancora sempre capaci di dire con pienezza quella parola: la tua grazia vale più della vita. La nostra vita ci preme. La considerazione che abbiamo dagli altri, da tutti gli altri, anche dai pagani, ci preme. Siamo schiavi dell'ambizione, del nostro amor proprio. Potremmo dire: la tua grazia vale più della vita, quando lo Spirito Santo sarà entrato in noi con potenza. Siamo in mezzo a loro e disse: pace a voi. Venne Gesù. E se qui è tradotto si fermò, ma si potrebbe dire: e stette in mezzo a loro. Gesù si mette in mezzo ai suoi, così improvvisamente, senza aprire le porte. La presenza di Gesù ha un modo nuovo. Non è la presenza degli uomini, come quella degli uomini, che ha bisogno di una preparazione, di un'apertura di porte, di un passaggio. La presenza di Gesù è completamente nuova. Ed è una presenza in mezzo. Gesù è il centro della comunità dei suoi discepoli. Egli non è più davanti a loro che cammina ed essi lo seguono, ma è in mezzo a loro. E questa parola "in mezzo a loro" potrebbe lasciarci intuire come la comunità dei discepoli adesso è la presenza di Gesù. Gesù è in mezzo a loro, è sempre altro, non si identifica con i discepoli, ma la comunione dei discepoli con lui rappresenta e esprime la sua presenza, la sua vita. Pace a voi è la parola che esce dalla bocca di Gesù e così mantiene la promessa che vi aveva fatta: vi do la mia pace. In ebraico Gesù deve aver detto il termine shalom, e questo termine sappiamo che significa comunione, cioè partecipa anche tu dei beni di cui io godo, prendi parte delle mie ricchezze, ricevi anche tu quello che io ho, godi anche tu della mia situazione nuova. Quindi questo saluto di Gesù, questa parola, è un dono di comunione vera, stabile, completa, una comunione in Dio dopo i giorni della dispersione, è una nuova unità con Lui che viene fondata da questa parola. L'unità precedente non aveva resistito. I discepoli avevano rotto l'unità che avevano con Gesù. Era un'unità ancora forse soltanto umana. Adesso con questa parola Gesù stabilisce con loro un'unità nuova che non è più soggetta alle leggi della morte, perché egli è già risorto. Pace a voi. Quello che Gesù ha lo vuole donare a loro. Ed ecco che mostra le mani e il fianco. Venne Gesù. Questo mostrare le mani e il fianco ha deve avere varie risonanze nel cuore dei discepoli. Anzitutto si accorgono della sua identità, riconoscono la persona. Questi è proprio colui che è stato crocifisso, è proprio colui a cui è stato aperto il fianco con la lancia. Quindi è mostrando le mani e il fianco Gesù si fa riconoscere come colui che avevano conosciuto prima. Nello stesso tempo, portando ancora i segni della passione, pur essendo risorto, Gesù lascia riconoscere ai discepoli che il suo amore fino alla fine continua. Egli non può dimenticare di aver amato fino alla fine. Ed essi non possono dimenticare che sono stati amati fino alla fine. Eppure nella gioia della risurrezione essi avranno sempre sotto gli occhi anche l'immagine della croce di Gesù, per cui San Paolo può dire che si gloria della croce del Signore. Ancora, se il corpo di Gesù, nuovo tempio di Dio, luogo nuovo ricostruito, in cui ci si può incontrare col Padre, se il corpo di Gesù porta sempre questi segni dell'amore donato nel dolore, allora il corpo di Cristo formato dai discepoli, il corpo di Cristo che è la Chiesa, porterà anch'essa sempre questi segni. Sarà riconosciuta sempre come colei che dona amore nell'offerta della propria vita. Il corpo di Cristo che vive nei secoli e che è visibile sulla terra attraverso i discepoli del Signore continuerà ad amare con un amore di offerta di sé fino al martirio, fino a questo punto da portare nella carne i segni della passione. Gesù che mostra le mani e il fianco lascia intuire perciò quale sarà l'esperienza che faranno anche i discepoli. Non sarà un'esperienza di gloria umana, sarà un'esperienza di imitazione, di compartecipazione della vita e dell'amore e dell'offerta di Gesù. gioirono a vedere il Signore. Vedere il Signore provoca gioia, perché Lui è la vita, Egli è la vittoria sulla morte. Non c'è più la paura. La paura scompare dalla vita del discepolo, perché vede Gesù risorto, perché vede la vittoria sulla morte. Quindi l'uomo che ha paura generalmente della morte, perché in essa vede la fine della propria vita, osservando Gesù risorto non ha più paura, perché nella morte non vede la fine della vita, ma vede l'occasione dell'offerta della vita, quindi l'atto culminante dell'amore. Gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Di nuovo questo saluto. La gioia è già segno di comunione, è già segno che i discepoli entrano nelle ricchezze di Gesù, però la gioia è solo un primo passo. Non è ancora tutto il dono, non è ancora tutta la partecipazione. Quindi pace a voi, di nuovo. C'è una comunione più profonda. Quella della gioia è già comunione, ma non è ancora tutto. Questo saluto, pace a voi, sarà il saluto costante di Gesù. Egli continua a condividere la propria ricchezza divina con i suoi discepoli. Ma, ecco, il nuovo passo vuol condividere anche i compiti della sua vita. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E questo è il nuovo passo della comunione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Qui Gesù addirittura adopera due parole diverse. Per dire il Padre ha mandato me, usa una parola. Mando voi, usa un altro termine nel greco. Quando dice il Padre ha mandato me, usa un termine che indica distacco. Come dicesse il Padre ha mandato me, gli ha dato tutto, ogni potere. Quindi Gesù ha tutto quello che ha il Padre, tutta l'autorità di Dio. Così io mando voi, in quest'altro termine che usa Gesù nel testo di Giovanni greco, non c'è questo senso del distacco. E questo perché Gesù, come dice alla fine del Vangelo di Matteo, rimane tutti i giorni con noi. Io sono con voi tutti i giorni. Manda ma restando insieme. Manda ma restando unito a quelli che Lui manda. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Qui c'è importante questo come e anche questo mandare. Questa frase ci riporta a vedere Gesù come il mandato, cioè come colui che è obbedienza piena, non fa nulla di suo, non dice nulla di suo, ma fa tutto ciò che vede fare dal Padre, dice ciò che sente dire dal Padre, fa tutto in obbedienza al Padre. Gesù è il mandato, è colui che porta sulla terra l'amore eterno del Padre, che fa vedere agli occhi degli uomini quello che gli uomini non potrebbero mai vedere. Gesù è colui che ubbidisce, che esprime il suo amore al Padre e il suo amore agli uomini ubbidendo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. i discepoli saranno sempre quelli che stanno con gli occhi aperti, con le orecchie aperte, per ricevere la volontà di Dio e quindi per ubbidire. Non sono mandati a fare quel che vogliono, ma sono mandati a fare quello che Lui dirà, quello che Lui indicherà. Così io mando voi. La vita dei discepoli deve esprimere la vita, l'amore, la pienezza di Gesù. Sono dei mandati, degli inviati. Questo è il loro compito, la loro missione, che può essere svolto solo se nel loro cuore c'è lo stesso atteggiamento di obbedienza che c'è nel cuore di Gesù. Dovranno sempre essere coscienti di essere mandati. E poi quel come il Padre ha mandato me esprime anche una ricchezza di modi e di parole e di vita. Dovremmo guardare un po' tutta la vita di Gesù per vedere come noi siamo mandati. Dopo aver detto questo, alitò su di loro. Ecco, Gesù col terzo, con la sua terzo intervento, possiamo dire, non è più una parola, è un alito, è un soffio. Con questo suo terzo intervento completa la pace, completa la condivisione. Non ha più bisogno di dire pace a voi. Le parole dicono troppo poco. Lui vuol proprio dare quello che lui ha, dare il suo soffio, dare il suo spirito. E allora alita su di loro, soffia dentro di loro, e questo ci riporta alla creazione dell'uomo. Quando Dio creò Adamo, soffiò in lui l'alito vivente. Gesù oggi completa la creazione dell'uomo. L'uomo quell'alito di Dio lo aveva in qualche modo rifiutato col peccato, aveva accettato, se possiamo dire così, il soffio del serpente, aveva accettato le parole del serpente e così il soffio di Dio non era più completo nell'uomo. Gesù ripete, siccome lui fa tutto ciò che vede fare dal Padre, anche lui soffia, alita sui discepoli, su queste nuove creature. Gesù dona personalmente lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Egli lo dona. Ed ora chiede ai discepoli di aprire la vita, di aprire il cuore per riceverlo. Ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello Spirito che trasforma l'uomo e lo fa diventare da uomo figlio. Quelle persone, quei 10 uomini che sono lì nel cenacolo, non sono più uomini, sono figli da questo momento, perché lo Spirito di Gesù, figlio, entra in loro. Ricevete lo Spirito Santo, è un dono che lui fa, ma questa parola esprime anche un comando, un invito: aprite il cuore per ricevere il mio dono. Lo Spirito Santo darà occhi nuovi, metterà nuovi interessi nei cuori nei desideri dei discepoli di Gesù. Non più interessi per se stessi, interessi egocentrici, ma interessi per il regno di Dio. I discepoli vedranno le necessità del regno di Dio e per questo saranno pronti ad andare e a dare la vita. Perché lo Spirito Santo ha operato un cambiamento in loro. Non c'è più l'egocentrismo quando c'è Spirito Santo. Non c'è più l'attenzione a se stessi. Non c'è più l'attenzione a salvarsi. Né a salvarsi la vita, né a salvarsi la reputazione, né a salvarsi la fama. Non c'è più questa preoccupazione, perché il centro dell'attenzione, quando c'è Spirito Santo, non è il vivere a lungo in questo mondo o l'essere considerati dagli uomini, ma è l'unità col Padre e col Figlio. Lo Spirito Santo opera una nuova creazione per davvero. Per questo Gesù lo abita in loro. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Non si può dimenticare questa realtà. Il peccato esiste. L'egocentrismo esiste. Il rifiuto di Gesù esiste. A chi voi riconoscete che sono pentiti, a chi voi rimetterete i peccati, saranno rimessi. Cioè, Dio li rimetterà. Qui è detto saranno rimessi al passivo per non nominare Dio, che sappiamo che se possono gli evangelisti non lo nominano da buoni ebrei. E allora usano questa forma che gli studiosi chiamano il passivo divino, per dire è Dio all'opera. Saranno rimessi vuol dire è Dio che li rimetterà, a quelli che voi li rimettete. I discepoli faranno, dal momento che hanno Spirito Santo in loro, perché è solo Dio che può rimettere i peccati, ma se essi hanno Spirito Santo in sé, sono presenza di Dio. Quindi i discepoli faranno quello che spetta a Dio fare, e Dio ratifica, saranno rimessi. Dio agisce tramite i discepoli di Gesù, che hanno ricevuto Spirito Santo. E a quelli che li imputerete, saranno imputati. A quelli che non li rimetterete, saranno non rimessi. Ora certamente Gesù sa che i discepoli vogliono la salvezza di tutto il mondo come Lui l'ha voluta. Saranno pronti a dar la vita come Lui l'ha data. Quindi si fida di loro. Non faranno a capriccio. Perché il capriccio non è frutto dello Spirito Santo. Se hanno Spirito Santo, essi sapranno riconoscere quello che Dio vede e sapranno quindi rimettere i peccati o non rimetterli a seconda quello che Dio ispira loro. Sappiamo che qui nel Vangelo di Giovanni il peccato è il rifiuto di Gesù. Ora tutti hanno rifiutato Gesù, tutti hanno peccato, ma poi qualcuno si è pentito e i discepoli possono riconoscere chi comincia ad accogliere Gesù e allora lo possono quel tale accoglierlo nella comunità. Il suo peccato è rimesso, non c'è più. I discepoli possono accogliere nella comunità del Signore, tra le sue pecore. E se qualcuno rifiuta Gesù, i discepoli non potranno accogliere nella comunità di Gesù. Quindi è la comunità dei discepoli che accerta, che discerne chi accoglie e chi rifiuta in pratica Gesù. A questo proposito ci sarebbe forse molto da dire, ma non è il nostro il posto qui in questo giorno. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, cioè il gemello, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri: abbiamo visto il Signore. Gli altri si fanno testimoni. Abbiamo visto il Signore. Gli altri sono testimoni per Tommaso. Riferiscono la propria esperienza. Non dicono quello che Gesù ha detto loro, ma semplicemente riferiscono la propria esperienza. E Tommaso certamente può vedere anche il loro cambiamento. Essi non sono più paurosi così come li aveva lasciati. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, eccetera, Tommaso rifiuta di credere. Rifiuta la testimonianza degli altri amici. Tommaso si aspetta di vedere ancora Gesù crocifisso come lo conosceva prima. Vuole mettere le mani nel segno dei chiodi, il dito nel posto dei chiodi, eccetera. Egli vuole le sue prove. Vuol vedere le piaghe di Gesù non come segni del suo amore, ma come appagamento alla propria curiosità o alla propria incredulità. Tommaso qui rappresenta molti discepoli del Signore. E è bello anche questo episodio. Vediamo che ogni discepolo del Signore deve poter dare una testimonianza personale, non solo accontentarsi di quella della comunità, ma ognuno è chiamato a rinnovare se stesso. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. 8 giorni dopo. Questo particolare è anche bello e importante. Gesù inaugura l'ottavo giorno. L'ottavo giorno è il giorno che viene dopo il tempo, perché il tempo è scandito dai 7 giorni. L'ottavo è già fuori. Quindi Gesù inaugura proprio, o continua a inaugurare, la nuova creazione. Non è più il primo giorno della settimana, è l'ottavo giorno. È il giorno dell'eternità. È il giorno della festa continua, è il giorno della presenza continua di Dio. Quello che noi continuiamo a celebrare, l'ottavo giorno, è l'entrata dell'eternità nel tempo, il giorno del Signore. Gesù inaugura questo giorno definitivo, l'ottavo giorno, che i cristiani poi continueranno a celebrare. Sono di nuovo insieme, in casa, e c'è anche Tommaso questa volta. Gesù si fa presente alla comunità, ed è nella comunità che i singoli, Tommaso, che i singoli possono trovare la presenza di Gesù. Gesù non si fa incontro a Tommaso da solo in un posto qualunque, ma Gesù aspetta di incontrarsi Tommaso quando lui è insieme agli altri. Anche se lui ancora non crede, ma Gesù si fa incontrare nella comunità dei discepoli. E anche questo è significativo per noi e per tutti. Venne Gesù a porte chiuse, un po' di paura c'è ancora. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. il modo con cui viene Gesù è sempre lo stesso. È sempre un modo di comunione, lui vuole comunicare la propria vita, la propria ricchezza. Ma questa volta si rivolge a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato. Fa questa concessione a Tommaso, però anche gli dà una parola forte, potrebbe quasi dire una sgridata: non essere più incredulo, ma credente. Tommaso deve fidarsi degli altri, della testimonianza degli altri. Perché il fidarsi, in fondo, è l'atteggiamento che noi abbiamo di fronte a Dio. Di Dio ci possiamo soltanto fidare ciecamente, perché Dio è Dio. E possiamo fidarci di Dio anche cogliendo i segni della volontà di Dio e dell'opera di Dio attraverso gli uomini. Quindi questo essere credente non è soltanto un dire credi a tutto quel che ti dicono gli altri, ma questo essere credente vuol dire fidati di Dio che agisce negli uomini, fidati di Dio che ci fa conoscere le sue opere attraverso le parole degli uomini. Non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Tommaso fa la professione di fede. Come ha fatto ad arrivare? Non lo sappiamo. È un dono, è una grazia dello Spirito Santo, la fede. Nella comunità dei discepoli la presenza di Gesù è risultata così evidente per lui che ha fatto la vera professione di fede, quella con cui ha iniziato questo Vangelo: il Verbo era Dio. E qui alla conclusione di questo Vangelo Tommaso, lui l'incredulo, fa la professione di fede più grande, più profonda, più vera, più ancora che non gli altri discepoli: mio Signore e Dio mio. Riconosce che Gesù è Signore, lo riconosce come Dio e lo chiama mio. Questo vuol dire che il suo riconoscerlo non è solo, o non è tanto, intellettuale. Non è arrivato solo a capire con la testa che Gesù è il Signore e che è Dio, ma è arrivato ad accoglierlo nel cuore. Mio Signore, come dire, tu adesso mi puoi comandare, mi puoi dire quello che vuoi, io ti ubbidisco perché tu sei il Signore. E mio Dio, io vedo in te il Padre, il mio Padre, vedo in te il mio Dio. È una adesione totale quella di Tommaso, è la fede completa, non solo la fede come credere con la testa, diremmo noi, ma è un aderire con la vita. Mio Signore. Sono tutte importanti queste quattro parole. Mio Signore. Mio Dio. E il mio è ripetuto due volte, a sottolineare proprio questa adesione del cuore, della vita a Gesù. E Gesù dice ancora una parola a Tommaso, ma che può servire a tutti, e la dice anche in modo che serva a tutti: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. e questa parola è per i discepoli futuri. Beati quelli che crederanno, cioè che si fideranno di Dio, che sapranno vedere, riconoscere le grandi opere di Dio e le accoglieranno, vi aderiranno completamente. Beati, pienezza di vita per coloro che si fidano di Dio prima ancora di vedere. E sarà una meraviglia per San Pietro accorgersi che i cristiani che non hanno mai visto Gesù credono in Lui e lo amano. Lo dice in una delle sue lettere. È una meraviglia per uno degli apostoli che ha dovuto vedere per arrivare a credere. È una meraviglia vedere che qualche persona è giunta a credere senza aver visto. È un miracolo. Come per voi, per noi, è un miracolo che noi crediamo in Gesù e non l'abbiamo mai visto, che noi lo prendiamo come nostro Signore e non l'abbiamo mai visto, che prendiamo sul serio la Sua parola e la viviamo pur senza averlo visto, è un miracolo. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti. Giovanni ne ha scritti alcuni, non solo quelli che abbiamo visto in questi giorni, nei capitoli della Passione e Resurrezione, ma anche tutti quelli precedenti, segni che Gesù ha compiuto. Perché sono stati scritti? Perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel Suo nome. Ecco perché c'è il Vangelo, ecco perché noi leggiamo il Vangelo, per giungere alla fede, perché nella fede abbiamo vita, perché la vita vera, la vita che Dio vuol dare agli uomini, è quella che arriva al nostro cuore quando ci fidiamo completamente di Lui, quando crediamo, quando consegniamo la nostra vita a Lui, l'appoggiamo sulla Sua parola. Allora noi siamo vivi, perché credendo abbiate la vita nel Suo nome. Come aiuto per far questo passo di consegnare la nostra vita a Dio e ubbidire la Sua parola, come aiuto abbiamo tutto quello che Gesù ha fatto, tutti i segni della Sua vita, in particolare quelli che gli evangelisti hanno scritto per noi. Abbiate la vita nel Suo nome. La vita nel Suo nome non è soltanto riuscire a mangiare, a respirare, a camminare, non è solo la vita animale, materiale. La vita nel nome del Figlio di Dio è molto di più. È aver nel cuore quello che Dio ha nel cuore. Avere nel cuore amore, pace, obbedienza, pienezza di vita, e uno lo può avere anche se non può mangiare, anche se non si può respirare attento, anche se non riesce più a camminare. Per cui la nostra attenzione non sarà più rivolta soltanto o tanto alla nostra salute, come di solito. Ma quando viviamo nel Suo nome, la nostra attenzione è rivolta a Lui.